Bene, buongiorno, siamo arrivati a giovedì 56esima puntata della Fattoria del Quirinale, è giovedì 15 aprile, appunto la nostra seconda puntata della settimana e dopo una piccola parentesi dove ci siamo
Giovedì
ritrovati a parlare.
14 aprile, Giacomo, è il 14 aprile del
No, ho
2022.
sbagliato,
No, ma noi la lasciamo perché a noi piace essere spontanei,
certo,
non
sì,
siamo come quelli che
come
si scrivono
quando...
le puntate.
Esatto, come quando saluto e vi dico ci vediamo.
Ecco, ci vediamo.
Quindi,
Intanto noi
com'è
stiamo
giusto
registrando il
questo?
14 aprile, no, giusto per dire
Il
questo,
14 aprile.
ecco, fai un riepilogo
Va
un
bene,
po'
e al
di cosa
14
sta accadendo.
aprile che cosa sta accadendo? Noi ci siamo fermati a parlare delle elezioni francesi la scorsa puntata, questa volta invece torniamo a parlare di guerra. Perché sono tante le cose ovviamente che accadono quotidianamente, però in questi 2 giorni ne sono successe alcune in particolare. La prima è quella che Biden ha definito, accusato la Russia di stare compiendo un genocidio, che è un'accusa molto pesante e anche inedita, almeno all'interno di questo conflitto. Si parla sempre di guerra in Ucraina per i morti che iniziano a riempire le statistiche. Purtroppo si parla di 1932 civili morti. Questo è un dato che viene fornito dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, e ci sarebbero poi 1.400.000 persone che non hanno più accesso all'acqua nelle zone orientali del paese, quindi quelle interessate dall'offensiva attuale della Russia. E infine ci sono altri numeri, sono i numeri degli aiuti militari che Stati Uniti e Unione Europea hanno promesso all'Ucraina. Si parla di circa 1,3 miliardi di aiuti, suddivisi più o meno 800 milioni da parte dell'America, 500 circa da parte dell'Unione Europea, e la cosa non rassicura nessuno. Ovviamente noi citiamo spesso, forse più per criticarlo che per altro, Orsini, però effettivamente tutto quello che si sta muovendo intorno al teatro di guerra non è rassicurante, perché appunto aumentano gli aiuti per la difesa degli ucraini, aumentano anche le tensioni sugli alleati, perché la Cina ancora non sta prendendo una posizione chiara e viene invitata a non farlo, o perlomeno a intervenire per cercare di far ragionare Putin. E Putin, che è in realtà l'unico che ha in mano le pedine per poter mettere in stallo la situazione, dice che non si fermerà. Vincent, tu so che mi vorresti dare qualche notizia, so che delle notizie che mi hai preparato non ce n'è una buona, forse una, solo una, però partiamo vai.
Intanto diamo il benvenuto a Stefano che oggi è arrivato un po' in ritardo, quindi eccezionalmente inizio io la puntata, cioè dopo Giacomo
Mi
parlo
sentite?
io. Ti sentiamo Stefano? Mutati che io stiamo già registrando.
Questo è proprio senza
Eccomi.
nessun taglio, proprio
Sei
esattamente così
proprio,
come
siamo
lì.
così crudi, oggi abbiamo deciso di andare unplugged. Non so se vi ricordate gli anni 90, andavano di moda questi concerti unplugged, questi
Sì,
dischi
solo che
unplugged.
loro erano gli Nirvana
Loro
e
erano Nirvana, noi
siamo.
siamo Fattoria del Quirinale e altri animali
Ecco.
politici.
Dicevamo, parlaci di queste 3 notizie, diciamo,
Sì,
soprattutto di uno riguarda un
sono.
documentario, no?
Sì, intanto vabbè, c'è una notizia che oggi sui giornali non c'è, perché è accaduto nella notte, troppo tardi per essere stampata in prima pagina sui principali quotidiani, io almeno non l'ho trovata, e purtroppo sarà una notizia che cambierà le sorti della guerra o comunque potrebbe deviare il destino di questo scontro, e non è tra le più, insomma, tra le più liete, una nave russa sarebbe incendiata in fiamme nel mare di Odessa. E naturalmente le truppe di Kiev dicono che l'hanno abbattuta, insomma, l'esercito ucraino, e i russi naturalmente dicono che è solo un incendio, però sta di fatto c'è una nave russa che è in fiamme, quindi una nave in meno, un'altra batosta per lo sconquassato, diciamo così, diciamo la verità, lo sconquassato esercito di Putin, che è veramente non sappiamo come pretendeva di prendere l'intera Ucraina, un territorio così vasto con appena 200.000 uomini, tra cui moltissimi costritti e ragazzi giovani di leva. Comunque, le tre notizie che si stanno abbattendo sulla terra è una nuova mia rubrica, sono notizie che comunque cambieranno il corso, potrebbero cambiare il corso della storia, potrebbero cambiare il corso dell'opinione pubblica. Ecco, una di queste notizie naturalmente è questo abbattimento di questa nave russa che, se confermato, naturalmente potrebbe indispettire ancora di più Putin. Le altre notizie che si stanno abbattendo sulla terra è che si è scoperto che un meteorite ha sfiorato la terra e quindi ci mancava solo il meteorite, cioè un oggetto interstellare nuovo.
Per darci un attimo di speranza, ecco. Per ora ci ha mancato.
Attenzione, mi sono studiato un po' la cosa. Per ora ci ha mancato praticamente l'8 gennaio del 2014, mentre noi festeggiavamo il giorno di Ascanio. Voi sapete, l'8 di gennaio non fate entrare Ascanio, no? La canzoncina, quella lì iraniana. L'8 di gennaio una grande palla di fuoco si è vista nei cieli della Nuova Guinea. Erano questi frammenti di questo oggetto interstellare che potrebbe causare dei movimenti inimmaginabili. Comunque hanno fatto i calcoli ad una velocità spaventosa. Ci sono altri indizi che potrebbe essersi abbattuto anche su Nettuno, perché Nettuno in questi giorni ha subito una variazione di temperatura pazzesca. Vabbè, quindi giusto per entrare nel clima catastrofico che stiamo vivendo tra una pandemia e una quasi guerra mondiale. L'altra notizia che si sta abbattendo sulla Terra naturalmente è l'uscita di un film, Animali Fantastici, come non parlarne in un podcast che si chiama I Segreti, Fattoria del Quirinale e Altri Animali Politici, Animali Fantastici, I Segreti di Silente,
dovremmo
il primo weekend alle sale. Beh, intanto perché è una metafora politica, naturalmente c'è lo scontro tra il bene e il male, insomma, noi tutti quanti oggi ci scontriamo, parteggiamo per Putin, il bene e il male. Molti dicono no, ma non è che è proprio così netto il contorno tra dove sta il bene e dove sta il male, no, questa è la discussione di queste ore. Secondo me comunque Zelensky, con tutti i suoi difetti, con tutti i difetti del governo ucraino, è comunque una nazione democratica, una nazione che ha eletto il suo presidente a furor di popolo. Mi spiace, ma per me il cattivo qui è Putin. Sicuramente la penserà così Navalny, l'arcinemico di Vladimir Putin. Uscirà nelle sale italiane invece un altro film, non questo weekend, il prossimo weekend, il 21 aprile, Navalny, il documentario. Finalmente potremo vedere al cinema la storia di questo avvelenamento, no? Di Navalny, ne abbiamo già parlato, è uno degli arci nemici, cioè, insomma, nella lista dei nemici di Putin sicuramente ai primi posti, perché secondo molti osservatori insomma, gli indizi che sia stato avvelenato dallo stesso governo di Putin ci sono, naturalmente lui sostiene questo. E addirittura nel documentario ci sarebbe una testimonianza shock proprio di uno degli scienziati che affermerebbe di aver partecipato all'avvelenamento di Navalny. Comunque penso ne parleremo nelle prossime puntate. Ecco, queste erano le tre notizie che si stanno abbattendo sulla terra. È una notizia che non sta accadendo, insomma. L'ultima cosa, Salvini ha detto che non farà cadere il governo, un governo che comunque ha il 60% ancora dei consensi degli italiani e che a sorpresa oggi in un articolo di Repubblica si scopre essere apprezzato dal centrosinistra, dagli elettori del PD. Quindi Draghi, faccio questa domanda a Stefano, che lui lì vive tra la Camera e il Senato, potrebbe essere il candidato del centrosinistra, quindi alle imminenti, ormai mancano un anno alle elezioni politiche. Boom, visto che è così apprezzato, così boom, proprio boom boom, vi lascio la parola.
Vai Stefano. Stefano ci ha abbandonato.
No, ci sono, cioè, nel senso, non so se mi sentite, come qui.
Adesso sì.
Vegeto. No, sono scioccato da Vincent Russo in versione di Biaschi, no? La cometa di Biaschi. Parlava di questo meteorite, mi sono subito in mente il film, no? Quello, o di Capri. Quindi questo, però è questa, questo meteorite che si abbatte sul centro-sinistra invece Draghi, per continuare sulla metafora, perché ha comunque cambiato, abbiamo visto la geografia, no, del centro-sinistra stesso, adesso che perché comunque è molto apprezzato, nonostante il suo profilo non mi sembra, cioè non sarebbe proprio quello del leader descamisados, diciamo, di centro-sinistra. E in realtà è una, questa è un'antica voce, cioè una voce che girava già quando Draghi era arrivato a Palazzo Chigi, no? da poche settimane si diceva: no, ma tanto alla fine sarà il leader di una delle due coalizioni, sicuramente più di centro-sinistra che di centro-destra, perché centro-sinistra ha bisogno di leader, centro-destra ce ne ha pure troppi aspiranti tali, ecco, quindi dipende un po' da come la si vive la situazione. Quindi secondo me poi non è tutto ovviamente in fiere, è tutto da vedere se questa prospettiva si materializzerà, però è bello, insomma, è bello pensare, no, si passava da leader sindacalisti a un ex banchiere della Banca Centrale Europea, idolo delle folle di sinistra. Sarebbe è già comunque un passo che da un punto di vista dei sondaggi, dei rilevamenti, sia gradito. Vedremo se accadrà. Lui ha detto che era un nonno, ricordiamo, il nonno a servizio dell'istituzione, che alla fine di questa esperienza, se voleva trovarsi un lavoro, lo avrebbe fatto da sé. Quindi insomma, vediamo se terrà fede a queste parole. Di mezzo c'è una guerra, che sai, comunque è un evento che cambia le visioni, le prospettive, le ambizioni anche personali. E vedremo se il centro-sinistra si ritroverà quindi con un, come dire, come si chiama, il papa straniero, no? Il papa che arriva da fuori, che in realtà è un punto, potrebbe essere Mario Draghi.
Bene, in realtà qualcosa di simile sta accadendo anche in Francia, no? Noi non volevamo parlarne in questa puntata, però in realtà nei giorni scorsi, martedì in particolare, c'è uscita una cosa un po' importante oltre Alpe, ed è in un certo senso simile a quello di cui abbiamo appena parlato in Italia, nel senso c'è un esponente della destra, del centrodestra, che sa così, che ha detto: no, Le Pen no, forse è meglio scegliere Macron. E questo non ha scompigliato un po' le carte, soprattutto alle Repubblicane, che insomma non si aspettavano questo endorsement così netto, e soprattutto non se lo aspettavano subito, forse. E quindi c'è questa sorpresa. Questo endorsement, questo appoggio di Sarkozy a Macron potrebbe aiutare o mettere in difficoltà Macron? Perché non so se l'elettorato è come quello italiano, l'elettorato francese sicuramente non è come quello italiano, perché l'ho espresso, si è capito in tante occasioni in cui ha votato e ha scelto in maniera molto più vendicativa forse dell'elettorato italiano, però questo è un segno importante, è un segno che potrebbe spianare ulteriormente la strada a Macron. Come sapete, io penso che lui vada tranquillamente, ritorni tranquillamente all'Eliseo senza troppi problemi, però non so se siete d'accordo, Vincent.
Sì, beh, guarda, non è detto, perché c'è le cose che faranno pendere la bilancia per uno e per l'altro sarà intanto magari un po' di elettorato che non è andato a votare il primo turno. Perché dovrebbe andare a votare il secondo turno? Lì devono cercare le motivazioni. Uno, scongiurare che Marine Le Pen vada all'Eliseo. Provare Mélenchon, i candidati soprattutto, e poi l'altra domanda è: Mélenchon 22%, dove andranno tutti quei votanti? Ci sono dei sondaggi che comunque preoccupano, perché un elettore su tre di Mélenchon si dice pronto a votare Marine Le Pen. Marine Le Pen che non è più la Marine Le Pen di 20 anni fa, non è più il front lepenista, c'ha altre persone più a destra, Zemmour, e quindi è un Marine Le Pen versione un po' Salvini, un po' Giorgia Meloni, ecco, un po' ha dovuto bruciare, ricordiamolo, questo piccolo particolare, ha dovuto bruciare centinaia di migliaia di volantini che la ritraevano insieme a Putin, ecco, questo è un piccolo particolare, quindi molti magari potrebbero pensare, oddio, il germe putiniano adesso in Europa. Non credo che ce la farà alla fine. Penso che Macron, con il suo slogan tutti noi, com'è lo slogan, tu Giacomo che si è preparato, una cosa del genere, tutti noi, noi tutti, e penso possa farcela, secondo me non con tanto distacco. E poi comunque, in caso di una vittoria di Marine Le Pen, beh, è ovvio che per l'Europa sarebbe un cambio di passo incredibile, però non temo nella caduta dell'Europa, anzi, la Russia sta, l'attacco della, l'invasione della Russia all'Ucraina sta dimostrando, la Turchia vuole entrare in Europa, la Svezia e la Finlandia vogliono entrare nella NATO, la mossa di Putin ha rafforzato quest'asse Stati Uniti e Europa, sta rafforzando l'Unione Europea, perché insomma l'Ucraina vedono come la massima aspirazione entrare nell'Unione Europea, quindi non vedo un'Unione Europea debole, anche con Marine Le Pen dentro. Abbiamo già avuto Matteo Salvini, che noi lo sappiamo, cioè importanti suoi esponenti erano No Euro. In Italia abbiamo solo Paragone che vuole uscire dall'euro e dall'Europa, per il resto non vedo questa preoccupazione.
Stefano, che ne dici invece di questi 10 giorni che separano al secondo turno dal ballottaggio, che poi insomma inciderà anche un po', molto forse, anche sull'approccio della Francia nella guerra? Perché immaginate una Francia guidata da Le Pen, che dichiarato o non dichiarato, comunque è una vicinanza con la Russia e Putin, cioè non è innegabile, quindi immagino che potrebbe cambiare anche l'approccio della Francia, che per quanto Macron fino ad ora ha gestito la cosa con un approccio molto diplomatico, cercando sempre il dialogo, anche se poi da parte russa non c'è stata grande apertura. Immaginate cosa potrebbe accadere con una Le Pen alla guida del paese.
Ma no, è chiaro che diciamo, è un vuoto importante, no? Si abusa tanto il termine storico, non so se sarà storico o meno, però è sicuramente un passaggio importante, anche visto il momento che si sta vivendo. E credo che rispetto all'Italia ci siano veramente una marea di differenze, per cui è anche pericoloso fare il raffronto, però c'è una piccola dinamica, mica tanto piccola, che indica qualcosa, nel senso, diciamo un'altra volta, forse la guerra non ha inciso tanto su questo voto, o forse ha inciso in maniera inversa rispetto a quello che potevamo pensare noi. Cioè, un voto molto antisistema c'è stato, no? Da Zemmour a Le Pen, sì. In parte Mélenchon, anche se Mélenchon, come dire, l'abbiamo descritto come se fosse, cioè, è stato descritto, non noi l'abbiamo descritto, però in generale il quadro mediatico l'ha descritto come se fosse, diciamo, chissà quale estremista, però sicuramente, ecco, non è, per catalogizzare, non è un Bersani, è più un Fratoianni plus, ecco, diciamo così. Quindi non è una espressione di una sinistra, come pensiamo noi, moderata. Quindi il discorso è che è stato espresso un voto molto antisistema, molto di insoddisfazione, e sicuramente, ecco, per esempio, quello che si pensano su fronti totalmente diversi, Mélenchon, Zemmour e Le Pen, però esprimono una posizione molto euroscettica, che è, in Francia al primo turno praticamente è maggioranza, perché 22 più 23 più 7, diciamo, siamo al 52 rispetto a tutti e tre questi candidati, chiaramente con differenze devastanti, cioè da Le Pen e Zemmour sono estrema destra, poi estrema sinistra, in certe cose la vede in maniera opposta, però sul tema dell'euroscetticismo sono probabilmente molto più affini di quello che si possa pensare. E questo è un dato che anche noi qui in Italia probabilmente dobbiamo comprendere. C'è una grande parte di popolazione che probabilmente nutre un sentimento euroscettico, nonostante noi comunque parecchi di noi, anche analisti, ci fossimo illusi che con la guerra si potesse rafforzare questo senso di appartenenza europea. Probabilmente così non è stato in Francia, temo che non sarà così nemmeno in Italia, non lo è stato in Ungheria, dove comunque Orbán ha stravinto nelle scorse settimane. Quindi è un dato da tenere in considerazione. Sicuramente noi guardiamo, non so, io non sono macroniano per niente, però cioè, quando ti ritrovi in quella condizione lì, diventi, diciamo, coscritto macroniano, metti l'elmetto per si diceva una vecchia frase, non titularsi il naso e sostenere in quel caso l'esponente come presidente in carica. Insomma, è tutto un po' da vedere, sicuramente è una questione molto da analizzare.
E la analizzeremo, ce la faccio. Speravo tu non lo dicessi, ma invece l'hai detto. Devo essere sempre un po' più accorto nell'utilizzare le parole.
Ragazzi, questa è una puntata unplugged. Con tutti,
ecco, tutta sbagliata tagli. Peraltro, l'unica volta in cui facciamo interamente una registrazione e la sbagliamo tutta.
E la sbagliamo.
Però questo è un... la sbagliamo anche questa. Ci sentiamo, vedi che questa volta l'ho detto.
Bravissimo.
Bene. Ci sentiamo martedì prossimo con la prossima puntata della Fattoria del Quirinale. Arriviamo ormai al 58esima. A 60 mi fa un regalo, spero.
A 60 non lo so, no. Che può succedere a 60, non lo so, magari cambiamo nome al nostro podcast, visto che ormai le elezioni presidenziali ci sembrano un'era fa, praticamente le elezioni di Mattarella, ma insomma, sta accadendo di tutto.
Esatto. Ok, allora un saluto a tutti, ci sentiamo martedì. Ciao
Ale.
Ciao.